Signore, ti diamo tutta questa riunione, ti diamo il nostro cuore. Dacci un'impressione del tuo amore eterno. Capiamo così poco, ma Signore, tu devi parlarci. Ci ravvediamo davanti a te e ti ringraziamo perché possiamo esserci. Qui stamattina possiamo partecipare alla tua opera e ti diamo nuovamente i nostri cuori a tua disposizione. Amen. Lode al Signore. C'è tanto da dire per quello che comincio un po' prima del solito. Il mio peso, la mia impressione, e lo ripeterò anche, è questa domanda: il Signore può raggiungere con il suo amore il tuo cuore? Vi tocca? Oppure no? Mi tocca l'amore del Signore o no? E sappiamo com'è nella nostra vita, ci sono delle persone a cui siamo vicini, se loro fanno qualcosa o dicono qualcosa, allora ci tocca, ci interpella, ma altre persone che fanno delle cose con cui non abbiamo una relazione così intima, possono fare e dire quello che vogliono, ma non ci tocca. Ma voglio ritornare a questa domanda che ho appena fatto. No, e non deve essere una cosa negativa, ma dobbiamo prenderlo in modo positivo, ci deve toccare. Perché è una domanda centrale, siamo in questo mondo, ci sono tante cose che ci circondano e queste cose raffreddano il nostro cuore, il nostro amore riguardo al Signore e ci rendono piuttosto caldi per altre cose. Ma è così importante che il Signore possa toccare il nostro cuore. Prendetelo come un incoraggiamento, questa domanda. Se il Signore può toccare il nostro cuore col suo amore o meno. Vorrei riprendere un versetto centrale di Genesi 2, Genesi 2:23. Genesi 2, 23. Possiamo leggerlo insieme? L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. L'uomo ha cercato per tanto tempo, questo uomo ha guardato, cercava qualcosa che gli corrispondeva e vedeva che questo non gli corrispondeva, neanche quell'altro, e a un certo punto, quando il Signore gli fa questa donna che gli corrisponde, lo trarre dall'uomo, la edifica praticamente da questa costa di Adamo. Dio crea questo essere che gli corrisponde all'uomo e questo è molto prezioso. E poi cosa dice l'uomo? Questa finalmente. Spesso, a volte lo diciamo anche noi, finalmente. ci succede, no? Per esempio, quando nell'educazione dei bambini, per esempio, ah, finalmente adesso funziona questo o quell'altro con il bambino. Oh Signor Gesù, questa finalmente, questo mi ha toccato. Il Signore ha dato il suo amore eterno affinché possa ricevere finalmente qualcosa che gli corrisponde, che lui desidera. E all'amore eterno fa parte anche una nostalgia. Se sono lontano di una persona che amo, ho una nostalgia. E Adamo a quel momento ha detto questa finalmente, anche oggi, Signore, cerca questa chiesa, questa sua sposa. Ma cosa facciamo? Cosa fa il nostro cuore? Il Signore ha questo amore eterno che ricerca la sua sposa. Se tu ami qualcuno, speri anche di ricevere qualcosa in ricambio da questa persona. Un amore dalla parte che tu ami. Spesso mi rendo conto che il mio amore è così limitato, ma il Signore ha un amore illimitato. Nella mia vita, se tutto va bene, sono 70-80 anni, pochi anni, infatti, sono insieme con i miei bambini. E anche durante questi anni dove sono insieme ai miei bambini, il mio amore parte a volte perché magari sono disubbidienti. Questo mio amore è molto dipendente da quello che fa l'altro. Ma Dio ci ha amati fino dall'inizio, prima che il mondo sia stato fondato. Signore cerca il nostro cuore, dov'è il nostro cuore? Che posizione hai? Quanto aperto sei a questo amore eterno che Dio ci dà? Se noi vogliamo essere questa sposa che gli corrisponde, allora il nostro cuore deve essere toccato. Il Signore ci ha amati dall'inizio. Non vorrei ripetere proprio quello che abbiamo già sentito, però lo faccio comunque. Geremia 2, versetto 1 e 2. Che il Signore ci chiama, su questo aspetto che il Signore ci chiama. Geremia 2, versetto 1 e 2. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra seminata. In una terra non seminata. Lì il Signore si ricorda. Oh, che bello che era questo tempo. Gerusalemme era santo, è una primizia, gloria al Signore. Ma cosa dice prima? Chiama, grida alle orecchie di Gerusalemme. Mi è toccato questo aspetto. Il Signore chiama, com'è che quando qualcuno ti grida nell'orecchio? Il Signore vuole svegliarci. Grida alle orecchie di Gerusalemme. Oggi, Signore, grida, grida nel tuo orecchio. Anche ieri abbiamo letto questo versetto. Gerusalemme, ascolta. Israele, ascolta. Dobbiamo aprire i nostri orecchi. Oggi è il tempo giusto per farlo, adesso. Mi sono scritto giù questa domanda. Mi lascio svegliare? Può il Signore raggiungere il mio cuore? Dipende talmente dal mio cuore, devo aprire il mio cuore al Signore. Questa è una cosa fondamentale per poter avanzare. Secondo Corinti 5, leggiamo insieme un versetto, in Secondo Corinti 5, che parla dell'amore, l'amore ci spinge. Si potrebbe parlare tanto di questo amore, ma vorrei non soltanto parlare. Leggiamo insieme Secondo Corinzi 2, versetto 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. L'amore di Cristo ci costringe, in tedesco è ci spinge. Puoi dire questo riguardo alla tua vita quotidiana? Puoi dire che l'amore di Cristo ti spinge? Non così spesso magari. Lo dico per incoraggiarci, non per una cosa, cioè non che lo prendiamo in modo negativo. Perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Questa è la condizione. Tutti l'hanno già detto al Signore: Signore, sono morto con te. Al più tardi, quando siete stati salvati, abbiamo confessato che siamo morti col Signore. Al battesimo abbiamo detto Amen, sì, sono morto con te. Amen. Sono giunta a questa conclusione, ma ho bisogno sempre nuovamente di questa conclusione, perché questa è la condizione per poter sperimentare il suo amore, il suo spingere, per poter sperimentare che Lui ci spinge. Dobbiamo avere davanti ai nostri occhi questa croce. Non ha niente a che vedere con i tuoi sentimenti o con la tua situazione momentanea. Questo è importante a ogni occasione. Dobbiamo giungere a questa conclusione in ogni momento. Sono morto. E questo spingere da parte dell'amore del Signore è così, così bello. Se giungiamo a questa conclusione che siamo morti con Lui, è come se apriamo il nostro cuore. Apro il mio cuore e confesso che sono morto, e così la luce del Signore può raggiungerci, può raggiungere il nostro cuore. E poi ti rendi conto che c'è qualcosa che ti spinge, che non viene da te, tu segui questo amore. C'è anche una traduzione che dice che ci spinge da tutti i lati, da davanti, da dietro, dagli lati, e ci porta in avanti. E ci porta su in una direzione, questo amore ci spinge in una certa direzione e ci limita anche. Non è un spingere spiacevole, ma è proprio un amore che ci attira. Meraviglioso. C'è un'altra traduzione che dice che ci limita con una certa potenza. Può il suo amore raggiungere il nostro cuore? Leggiamo ancora una volta Secondo Corinzi 5, 14. No, era un altro versetto. Primo Giovanni 3, 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Versetto 17. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Versetto 18. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Primo Giovanni 3, 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Egli ha dato la sua vita per noi. Quando lasci entrare questa luce nel tuo cuore, tu ricevi questa luce e vedi che Egli ha dato la sua vita per noi. E poi, come continua questo versetto, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quest'amore ti spinge di andare alla croce. Non un fratello o un certo evento. Sono tutte delle motivazioni sbagliate. Ma dimentica queste motivazioni. Apri il tuo cuore e datti una possibilità. Dobbiamo essere seri davanti al Signore. Spesso sprechiamo tanto tempo. Dobbiamo dare la possibilità al nostro Signore di operare in noi. Noi pensiamo spesso che noi pensiamo che noi dobbiamo fare tanto, ma è il Signore. Noi apriamo il cuore e Lui opera. Se l'amore riesce a raggiungermi, allora questo effetto che io lascio la mia vita, questa è la conseguenza normale. È come un automatismo. Non pensi tanto se rifletti se questa è la croce o meno. Siamo spesso complicati. Prima questo passo, poi quello, poi il terzo passo. No, è l'amore che è così centrale. L'amore poi produce tutte queste cose. La mia volontà non ha niente, non ha posto qui. Quello che conta è il risultato, che è l'edificazione. E cosa succede se prendi la croce? Leggiamo in Matteo dei versetti Matteo 33. Allora, Matteo 27, 33. Matteo 27, versetto 33. Il Signore è andato alla croce. E c'è questa situazione descritta dove Gesù è appeso alla croce e soffre. Matteo 27, versetto 33 e 34. Leggiamo insieme. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Questo è molto particolare. Vediamo qui la natura o quello che succede quando prendiamo la croce. Spesso ci diciamo, oh, io adesso prendo la croce, oh Signore Gesù. Cosa succede sulla croce? Quando Gesù ha preso la croce, Volevano dargli vino da bere con fiele. Cos'era questo a quell'epoca? Vino mescolato con fiele. A quell'epoca non c'erano ancora un'anestesia. E con questo volevano diminuire le sofferenze. Morire sulla croce vuol dire è una morte di soffocamento, è orribile, è la punizione più orribile che potevano avere le persone a quell'epoca. La morte era come una liberazione. E quando c'erano queste persone appese sulla croce, gli davano almeno vino e fiele per che non debbano soffrire troppo. E cosa ha fatto Gesù? Lui ha provato, ma ha assaggiato, ma poi dopo ha rifiutato di berlo. Questo ci spiega, ci mostra un po' la natura della croce. Il Signore non aveva bisogno di questo, non lo voleva. Non che perché il Signore non soffriva, sì, soffriva. Aveva dei dolori come noi, aveva tanti dolori. Ma ha rifiutato di bere questo vino mescolato con fiele. Perché? Perché il suo cuore non era amaro. Da che cosa si vede questo? Lui era appeso alla croce e cosa ha detto alla fine? Amen. Non aveva bisogno di questo vino mescolato con fiele. Riesco a toccare questo amore del Signore? Non è il fatto di dire, ah, prendo la croce, ok, va bene, vado alla riunione. Ma vorrei veramente parlare di religione della quale non abbiamo bisogno qui nella Chiesa. Tante cose non devono entrare nel nostro cuore nella Chiesa, ma in particolarmente la religione. Dobbiamo parlare di questa religione, deve essere esposta, abbiamo bisogno di luce. Le altre persone che erano appese alla croce prendevano questo vino mescolato con fiele, così era meno difficile di sopportare queste sofferenze. Luca 23, 32 e 34. Allora, Luca 23, 32. Ora altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunti al luogo del Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi dissero le sue vesti tirandole a sorte. E Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Se tu sei capace di perdonare alla croce, e in più era Gesù che non aveva preso vino e fiele. Può dire solo qualcuno che non è amaro nel suo cuore questa parola. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Siamo così dipendenti da questo amore del Signore. Dobbiamo aprire il nostro cuore a questo amore. Se no, siamo persi nella nostra religione. Diventiamo orgogliosi. Dobbiamo aprire il nostro cuore al Signore. Perché se no ci perdiamo nella nostra propria religione. E beviamo questo vino, e questo vino mescolato alla fiele. Cosa significa portare la croce? Cosa significa? Significa che al di fuori di Dio non esiste una consolazione né una gioia. Non voglio nient'altro. Quando porto la croce, non voglio assaggiare da nessun'altra sorgente che da Lui stesso. Può Dio soddisfare il mio cuore così tanto che Lui è l'unica mia consolazione, la mia unica gioia? Dove sta il tuo cuore? Ci sono fratelli e sorelle, anche io per esempio, che reagisce molto diversamente. Mi dico, prendo la croce così, dico magari qualcosa a colui che mi ha offeso. Ma io interiormente non riesco a perdonare. Se mi dico poi, ok, questo fratello mi ha offeso, ma adesso non dico niente perché voglio perdonarlo, ma in me resta questa cosa amara. È come vino mescolato a fiele. Noi ci inganniamo in questo modo. Non è la vera croce. Questo non è la croce, è un grande problema. Non dobbiamo tollerare questa cosa nella vita di chiesa. Perché è un'espressione della tua propria religione e non dobbiamo averla nella chiesa. Non voglio averlo. Se per esempio adesso non dico niente al fratello che mi ha offeso, perché mi dico prendo la croce e così tutto a posto, ma cosa faccio realmente? Mi ritiro come una lumaca che si ritira nella sua casa. E questo non va bene neanche. Penso che sono vittorioso perché non dico niente. Ma mi ritiro e divento passivo. Questo è anche un'espressione di questo vino mescolato con fiele. Questa passività è anche un'espressione del nostro orgoglio. Dobbiamo anche deporre tutto questo davanti al Signore. A volte reagiamo esteriormente, a volte reagiamo interiormente, diventiamo passivi. E la terza reazione, per esempio, se prendo la croce e voglio mostrarle agli altri che io ho preso la croce e sono orgoglioso per questo. Anche questo è vino mescolato a fiele. Di questo non abbiamo bisogno nella vita di chiesa, non dobbiamo reagire così. Perché se ci lasciamo ammirare da altri, questo distrugge la vita di chiesa. Oh, la tua testimonianza era bella. Questo non deve aver posto nella chiesa. Dobbiamo veramente portarlo fuori dalla Chiesa, questa ammirazione gli uni per gli altri, o di elevare una persona. E o altre volte noi mormoriamo, diciamo, oh, devo fare ancora questo. Anche questo è vino mescolato a fiele. Parliamo di una certa difficoltà, diciamo agli altri quanto difficile è questo o questo, e facciamo vedere agli altri che proprio è difficile, siamo in una situazione grave e vogliamo anche attirare in questo modo l'ammirazione degli altri. No, anche questo non è giusto. Dobbiamo toccare l'amore di Dio, dobbiamo toccare l'amore di Dio. Signore Gesù. Qualcuno ha compassione di te? Questo, per questo non c'è spazio alla croce. Alla croce si soffre e si muore. Si piange altrove. Non c'è posto per una consolazione per se stessa. Portiamo veramente la croce? Portate veramente la croce? Non mi aspetto una domanda, una risposta, ma dobbiamo essere seri davanti al Signore. È un elemento così centrale. È bene mettere il focus su questa croce. Noi soffriamo tanto, ma portiamo realmente la croce? Il Signore deve raggiungere il mio cuore. Cosa significa? Io prendo la croce e accetto con gioia quello che il Signore ha preparato per me. Questa situazione che viene è proprio su misura per me, dal Signore. Signore, tu l'hai preparata per me. Questa è la miglior situazione per me. Io credo in te. Oh Signore Gesù, e lo accetto con gioia. Ringrazio il Signore e confido in Lui. E così posso sperimentare come il Signore diventa la mia consolazione e il mio approvvigionamento. Se hai questa consolazione dal Signore, tu puoi anche consolare altri. Consolare altri con la consolazione con cui Lui ci ha consolato. Voglio avere di più questa consolazione di Dio. E ne abbiamo bisogno nella Chiesa. Signore Gesù, oh Signor Gesù, ho bisogno di un cuore morbido ai riguardi del Signore. Lui vuole darci luce. Lui non ci ha messi da parte e non ci si occupa più di noi. No. Lui ci attira sempre nuovamente. Questo amore è eterno. Possiamo veramente essere incoraggiati, incoraggiati per avanzare col Signore. Lui vuole darci luce. La via che il Signore ha con noi è meravigliosa ed è buona, interamente buona. Questa via è buona. Leggiamo ancora Romani 2, 29. Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Amen. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio, e questo esiste solo nella Chiesa, dovrebbe esistere solo nella Chiesa. Solo questo deve esserci nella Chiesa, la sua lode, la lode che proviene non dagli uomini ma da Dio. Non dobbiamo avere altre lodi nella Chiesa. Questo mi incoraggia molto e mi consola. Lode al Signore.